Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Siamo pronti a cominciare con Orizzonti Multimediali, come sempre, il secondo mercoledì del mese, ormai da tanto tempo, è un appuntamento fisso che praticamente mai, credo, abbiamo saltato. È già collegato con noi, insomma, già lo vedo, l'autore di questo miracolo di rubrica che è Orizzonti Multimediali, e l'autore è Marino Attini, naturalmente. Buon pomeriggio, Marino.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ben trovati come sempre ormai da parecchi anni. Questa è la rubrica, mi sembra la più antica, no?
Penso Chiara, proprio di sì, penso proprio di
infatti,
sì.
Infatti.
Dovremmo festeggiare.
Sì, tra l'altro è una rubrica che oggi cambia volto in una delle sue caratteristiche, che è l'ICT News, il famoso intro che facciamo, diciamo che il telegiornale della tecnologia, in cui raggruppiamo un po', sintetizziamo quelli che saranno gli argomenti trattati durante questo incontro. È un ICT News che io appunto ho curato per questi anni, e che da adesso in poi invece in una forma più innovativa, più smagliante, più news, viene curato da Rocco Clementelli, che è qui con noi e che
esatto.
è già ormai di casa qui a Orizzonti Multimediali, e quindi sarà sempre più di casa con noi, e che saluto.
Ciao Rocco.
E ecco, tra un po' si dovrebbe unire un altro nostro conoscente.
Sì, uno famoso, uno ben conosciuto.
un nome anche lui di Slash Radio.
Che è il Nunziante Esposito, che oggi appunto avremo su vari argomenti appunto protagonista dal vivo, e che ci racconterà un po' di cose molto 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 importanti.
Benissimo.
E quindi una puntata, direi, pur essendo estiva, ricca come sempre. E quindi direi che se siamo pronti dalla regia, anzi saluto naturalmente i tecnici come sempre, dall'altra parte del vetro.
Esatto, Max Aless.
Di essere con voi dalla parte del vetro, ma proprio il destino ci allontana.
Sì, ormai è accanito il destino.
Mi sono negativizzato questa mattina, mannaggia, okay. Bastavano 2 giorni prima. Vabbè, è andata così.
Buon pomeriggio a tutti.
Oh,
eccolo qua,
senza presentazioni, già abbiamo capito chi è.
Il nostro Nunziante Esposito, mitico, immancabile. bene, allora
benissimo.
Direi che se siamo tutti ok, facciamo partire questa nuova serie dell'ICT News curata da Rocco Clementelli.
ICT News, tecnologie al nostro servizio. ICT News di luglio. Un mese bollente che ci porterà al mare e alle nostre sognate vacanze, ma noi di Orizzonti Multimediali siamo sempre sulla cresta dell'onda con novità e incredibili news freschissime come una granita al limone, citando Bobby Solo. Da leccarsi i baffi. Sarebbe meraviglioso poter prendere un taxi che arriva sotto casa nostra, ma cosa c'è di strano, direte voi? Beh, il taxi arriva da solo, senza il tassista. E ancora, i sistemi operativi non si fermano soltanto ai telefonini e ai nostri PC, ma arrivano anche nelle nostre case domotiche. Pagare con il bancomat sta diventando una vera impresa. Cosa sta succedendo nel mondo dei POS? Ci sono novità interessanti che possono davvero darci una mano. E in studio, Nunziante Esposito ad illustrarci le novità. Ma andiamo per ordine. Ricordate le auto iconiche nei film degli anni Ottanta? La bellissima Ferrari Testa Rossa di Miami Vice, ma soprattutto quella che ci impressionava di più era Kit, con un computer per amico, ma soprattutto la guida autonoma, la più famosa supercar, l'incredibile Pontiac bellissima fuori serie, che oltre ad avere fantastiche prestazioni ed essere un vero e proprio agente segreto, era anche in grado di pilotarsi da sola. Tutto questo oggi è diventato realtà. Oddio, non diciamo che sparano raggi laser o hanno i seggiolini eiettabili, ma le tecnologie applicate alle automobili di oggi hanno superato la fantasia. la famosa Google Car, che qualche anno fa aveva stupito il mondo, si è evoluta. Il progetto ha cambiato nome, ma è cresciuto molto, ed oggi è disponibile e purtroppo ancora non in Italia. Parliamo ora di sistemi operativi per case. Sì, infatti, avete capito bene, sistemi operativi per case. La domotica ormai la fa da padrona ed è un argomento usuale per questo nostro appuntamento, ma non è solamente una moda, lo ribadiamo ogni giorno, soprattutto per chi ha difficoltà di qualsiasi genere. Avere una casa intelligente aiuta tantissimo, ma anche per un risparmio energetico e per l'ottimizzazione delle risorse. Una grossa azienda sta sviluppando un sistema operativo per la nostra casa. Vedremo di che si tratta. Pagare con Bancomat è diventato davvero complesso. È ormai diventata una moda trovare tutto touch e anche la cassa del nostro supermercato preferito. E al ristorante ci viene presentata una tavoletta grande più o meno come uno smartphone che serve per digitare il PIN del nostro Bancomat. Questo è diventato quasi la routine. Che fare? Come risolvere il problema? Gli escamotage ci sono e ne illustreremo alcuni, ma il problema comunque non si risolve in questo modo, ma si deve andare alla radice. E qui si sta lavorando molto per ottenere un buon risultato. Vedremo le novità che ci aspettano. E ora diamo la linea alla regia e apriamo la nostra granita. I nostri argomenti sono davvero tanti. A te Marino e buon ascolto. Rocco Clementelli.
Hai capito Marino?
Sì,
che è City News, come dire, smart.
Esatto, infatti, anzi, smart, soprattutto quella granita limone, mi è piaciuto fin da subito dalle prime frasi, per cui sicuramente, insomma, queste autovolanti, beh, ci sono argomenti estivi, così simpatici, leggeri, che tratteremo appunto in questo nostro incontro di oggi. Prima però io vorrei fare la notizia dell'ultimo momento, no? Dell'ultimo minuto, sai come avviene effettivamente in un telegiornale. Io vorrei parlare per qualche minuto, visto che abbiamo proprio colui che ha avuto, è partito con questa iniziativa, vorrei parlare di un problema importante che sta creando non poche difficoltà alle persone con disabilità visiva e sul quale i ragazzi del gruppo OSI Invat a un certo punto si sono trovati veramente in difficoltà, nel senso che esistono aziende che sviluppano dei tools, dei sistemi automatici, chiamano loro, per rendere, così dicono, accessibili le pagine web. Ora sappiamo che l'accessibilità di una pagina web non è una cosa così scontata, ma il focus su cui volevo arrivare io è il fatto che il lavoro di squadra, diciamo l'impegno di squadra, ha fatto sì che sia stata scritta in questi giorni una lettera a Piumani, il cui capofila è Nunziante Esposito, e che domani porteremo in direzione, la quale lettera chiaramente...
Non ti sentiamo più?
Abbiamo perso Marino.
Marino.
Eccomi qua. Eccomi.
Non so cosa dicevo, è successo.
No, nessun problema. La quale lettera rappresenterà una sorta di denuncia, se vogliamo, di queste situazioni che stanno mettendo veramente in grossa difficoltà le persone che navigano sul web, le persone con disabilità visiva. E questa cosa va evidenziata. Io innanzitutto mi complimento personalmente con tutti coloro che in questi giorni, in questo fine settimana, hanno, fra virgolette, usato la penna e aggiunto qualcosa su questa lettera. E sono contento perché l'unione fa la forza. In questo caso è stata proprio l'iniziativa di Nunzio, ma tutta la squadra che ha girato attorno a questa cosa a portare appunto un risultato. Io inviterò anche Slash Radio Web, non appena appunto avremo deliberato, ma sicuramente domani, in direzione, la diffusione di questo comunicato avvenga in maniera importante, perché lo dobbiamo fare tutti, è un lavoro di squadra e questo ovviamente dovrà veicolare su più canali possibili. Io passerei la parola proprio a Nunzio, perché è lui che ha preso in mano la situazione, ha portato avanti, ha fatto squadra con tutti gli altri ragazzi per scrivere appunto questo comunicato, per cui lo metterei come notizia flash dell'ultimo momento, però è una notizia molto importante che ci tenevo a evidenziare.
Perfetto.
Nunzio.
Sì, quelle sono quelle cose che ti fanno sobbalzare dalla sedia, no? Quelle trovate, come tante trovate pubblicitarie, o come dire, l'uovo di Colombo, no? In effetti, noi saremmo i primi veramente ad essere molto contenti di avere una soluzione come quella che erroneamente ci paventa. Perché avere un link dove tu dai un invio su una pagina web e ti presenta un sito completamente accessibile sarebbe veramente un sogno. Solo che quello è veramente un sogno, perché questi ci propinano delle soluzioni che alla fine si risultano non essere quelle che ovviamente siccome questi si sono messi in testa, no, di creare questa sorta di web non reale, perché questi non hanno trovato la soluzione. Questi hanno trovato la soluzione al loro portafoglio. Perché? Perché le cose degli ultimi minuti, no, non fanno altro che propagandare questa soluzione in lungo e in largo su tutti i siti, perché costa niente, perché costa circa 50 euro al mese. Quindi capite che con 600 euro l'anno proprietario di un sito, no? Fare l'accessibilità così sarebbe veramente una cosa bellissima, solo che non lo è.
A parte infatti è proprio un fumo negli occhi questa cosa qui, sì. che ci viene propinata, quindi pericolosa anche.
Sì, ma una cosa che poi è emersa anche da successivi diciamo messaggi che ci siamo scambiati è che chi sta dietro a questa cosa ha altre vite, che sono quelle di innanzitutto propinare un qualcosa che non è accessibile, ma poi quando nascono le questioni, magari l'associazione piuttosto che i singoli navigatori vanno a protestare presso la proprietà del sito, questi ovviamente si rivolgono a questi che vendono la crocco, e questi gli propinano l'assistenza tecnica, quindi altri soldi. Quella è una cosa bellissima fare così. E noi da 20 anni stiamo facendo accessibilità dicendo a tutti, ma da tutte le parti, in tutte le salse e in tutti i modi, come fare un sito accessibile per, ovviamente noi lo diciamo per noi, perché ogni disabilità ha le sue esigenze. Certo. Noi per noi lo stiamo dicendo niente un po' di meno che dal 2000 che stiamo dicendo cose non devono fare per non renderci problemi sui siti. E invece questi con una trovata, ovviamente business, perché quello è un business e basta, stanno facendo in modo da infestare il web di soluzioni che poi alla fine risultano solamente fumo negli occhi.
Tra l'altro si stanno purtroppo attrezzando con queste soluzioni automatiche anche grandi aziende, cioè grandi brand che adesso ovviamente non nominiamo per una questione pubblicitaria, certo. Però questo preoccupa, perché naturalmente questa cosa si sta diffondendo e sta creando una vera e propria barriera. Per cui io direi che inviterei appunto i nostri ascoltatori, i nostri soci e ovviamente tutta la nostra organizzazione, nel momento in cui nei prossimi giorni verrà pubblicata questa lettera, questo comunicato, a farne una diffusione più massiccia possibile. Quindi l'unione fa la forza. Ecco, questo era appunto il messaggio importante che volevamo dare proprio in anticipo. Mi sarebbe piaciuto leggere la lettera, ma trovo corretto che prima venga ovviamente approvata dalla direzione, quindi è questione soltanto di qualche giorno, noi domani mattina l'abbiamo nell'ordine del giorno. Bene, sì, allora, fatto questo argomento che era più diciamo delicato e più impegnativo, io già mi vedo su una macchina del futuro che con guida autonoma, anche se dopo 40 anni di informatica non so se se ci salirei così tranquilla, tutti i bug che ho notato nella mia vita. Però, preso dalla curiosità, passerei appunto la parola al nostro Rocco Clementelli, che dice: Chiara, sogniamo un poco e vediamo che cosa ci racconta e come ci aggiorna.
Direi di sì.
Ci prendiamo anche una granita, comunque.
Soprattutto una granita. A te, Rocco, la parola.
Sì, ma l'ideale poi sarebbe scendere dalla macchina e risalire, si azzera tutto se c'è un bug, no Marino?
Esatto.
Come la fuma su barzelletta. Ma penso che l'hanno saputo tutti, no? Di questa Google Card, questa automobile che Google ha sviluppato per anni per la guida autonoma. Poi diciamo che la guida autonoma Tesla l'ha resa disponibile nelle sue auto, anche se il concetto di Tesla è un autopilot, però con l'autista, cioè l'auto guida sì, però con una persona che ha le mani sul volante e sui pedali, quindi diciamo che è una guida assistita. Mentre lo sviluppo che ha avuto questa tecnologia di Google è impressionante, perché negli Stati Uniti questo progetto ha cambiato nome, si chiama Waymo adesso, è applicato a dei taxi che vanno in giro per una città di Seattle praticamente, e basta andare in un qualsiasi parcheggio dei taxi con il proprio smartphone, quindi scaricando l'app puoi prenotare il taxi, paghi con l'Apple Pay o con, insomma, quello che hai sulla carta, la carta che hai configurato sul telefonino, indichi il percorso, la macchina ti dice, l'app ti dice fra quanti minuti arriva quest'auto. Senza pilota, senza nessuno a bordo, e ti apre lo sportello praticamente. E una volta che sei a bordo, una signorina, questo è vero, però, cioè nel senso che non è un computer che ti parla, c'è una signorina dall'altra parte che ti indica, insomma, che praticamente non devi fare nulla, devi restare lì a guardare l'auto che fa tutto da sola. Il percorso viene stabilito prima, quindi io devo andare da punto A a punto B, e ti dicono già l'importo e quant'altro. E l'auto ti viene a prendere e ti porta da punto A a punto B, in mezzo al traffico, in mezzo alla gente, insomma, con tutte le incognite che può avere un'auto nel traffico. E funziona perfettamente. Cioè, c'è un famosissimo video di un grande youtuber italiano, Yachidale, penso che lo conoscono parecchi, che fa vedere proprio questa automobile e come è reale, insomma, quest'auto che si sposta nel traffico, che si ferma ai semafori, che dà la precedenza ai pedoni, e ha una guida perfetta. Il problema, secondo me, è l'incognita dell'essere umano, cioè delle altre auto, perché non sai cosa fanno. Perché se tutte le automobili fossero robotizzate in questa maniera, diciamo che il problema non c'era, però trovi, che ne so, quello che ha bevuto, quello che è distratto, quello che sta litigando con qualcuno al telefono e quant'altro, quindi le distrazioni che sono alla base degli incidenti su strada, queste sono l'incognita reale.
Beh, si potrebbe proporre l'annunziante per la zona di Napoli.
Sì, sarebbe un ottimo test, secondo
comunque,
me.
Comunque, quantomeno non litiga, insomma, con nessuno, non c'è nessuno.
No,
insomma,
quelli non litigano, si danno una botta e basta.
ma non lo puoi dare a nessuno, a chi lo dai, al passeggero?
Vabbè.
Nessuno protesta, comunque, non c'è nemmeno chi guida.
Comunque io 5 anni fa, sono stato a San Pietroburgo, ho visto io, ma ha visto mia moglie praticamente, ma l'hanno visto tutti quelli che erano, perché ero io l'unico non vedente lì della comitiva, eravamo una sessantina di persone, stavamo aspettando il pullman che ci veniva a prendere. È arrivato fuori all'albergo nostro un taxi senza autista, con 4-5 persone a bordo che sono scese, hanno chiuso le portiere, il taxi se n'è andato senza autista e senza persone all'interno.
Sì, sì.
Diciamo era quei pullmanini di 8 posti, no, 9 posti, scusa,
sì, sì,
che possono portare 8 passeggeri.
Diciamo che la tecnologia esiste, e il problema soprattutto in Italia, come abbiamo detto nella City News, perché in Italia non c'è, perché la legislatura e il codice della strada in Italia è un po' più complesso, diciamo. e quindi sarebbe un problema per l'assicurazione, sarebbe un problema insomma giuridico.
Beh, ma c'è anche un problema di lobby. Io ricordo, sono stato a Miami alcuni anni fa, 6 anni fa per la precisione, e praticamente tu con Uber avevi la macchina davanti al naso, cioè con la foto dell'autista immediatamente. C'è un'organizzazione pazzesca sul discorso dei trasporti di persone, cosa che ovviamente, come sappiamo, in Italia è stata benché bloccata proprio dalla lobby dei tassisti. Quindi
ma
questo...
proprio oggi hanno fatto uno show.
Sì, oggi è successo di pari passo. A Roma è successo di tutto e di più.
Comunque, noi gli automatismi sulle vetture ce l'abbiamo, perché io, per esempio, un anno fa ho preso una vettura di quelle, diciamo, un po' più performanti dal punto di vista di accessori, e c'è il controllo della carreggiata, c'è il controllo dei segnali stradali, il controllo della frenata se qualcuno ti taglia la strada, il controllo dei pedoni, ti avvisa se insomma, e alla fine hai tutta una serie di controlli che ovviamente ti aiutano a guidare sicuramente meglio.
Sì, preciso che Nunziante ha una moglie molto in gamba che guida molto bene, quindi al di là dei controlli. Però è vero, cioè la gestione elettronica, quindi la guida assistita cosiddetta che c'è oggi, veramente impressionati. Io confermo, sono stato recentemente con un mio amico in macchina che mi ha mostrato un po' dal fatto che tu vedi la macchina dall'alto come se fossi al quarto piano del palazzo e ti rendi conto che stai parcheggiando la tua auto, al fatto appunto che ti tiene al centro della carreggiata, che ti controlla le distanze con l'auto davanti.
Ma anche il parcheggio automatico, addirittura.
Sì, sì, è pazzesco, è pazzesco. E comunque, insomma, ma volevo chiedere a Rocco da quanto tempo c'è questo servizio attivo, diciamo, a Seattle?
Sono 4 anni che è disponibile.
Quindi in 4 anni non hanno rilevato nessun cliente che si è sfracellato, no, che non è raggiunto il
No, questo dato non è disponibile. Se
questo che uno dovrebbe sapere, infatti.
Però no, incidenti non ce ne sono stati.
Ma diciamo che questo è forse uno dei primi casi.
Ha avuto più problemi la Tesla, anche perché comunque ce ne sono di più in giro per strada, proprio con l'autopilot. E rispetto a questa tecnologia di Google, anche perché comunque è molto più evoluto, perché utilizza tantissimi sensori di rilevamenti, quindi ottici, laser, infrarosso, insomma.
Probabilmente super ridondati in modo tale da dare la massima sicurezza anche dal punto di vista di eventuali guasti, eventuali disservizi del sistema, no? Beh, cominciamo a viaggiare
di fare un giro a Seattle.
Beh, se qualcuno dei nostri ascoltatori per caso va a Seattle e prova questa cosa qua, ce la viene a raccontare in una delle prossime puntate di Orizzonti Multimediali, approfondiamo il tema.
non sarebbe male saperne qualcosa in più.
Bene, cosa dici, Chiara?
Facciamo un po' di musica.
Spazio ai nostri tecnici, mettiamo un po' di musica.
Ma
dai.
Certo, prendiamo fiato e poi cambiamo argomento.
Certo.
Sometimes five, something ain't right. My best friend told me. tonight. We'll go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. We'll stay home and stare. To the bed. Wake me up before you go, go.
Sì, Marino.
Un bel tuffo negli anni '80, Chiara, con il Culture Club, bellissimo, bellissimo, ci voleva, ci voleva.
Ogni tanto allora, un po' di musica così per riprendere il ritmo e cambiare argomento, indirizziamo, Marino?
Allora, adesso io direi che dei due argomenti dell'ICT News che abbiamo anticipato prima, io rimarrei un po' su quello che è l'argomento più leggero per lasciare poi in coda il nostro annunziante che ci aggiornerà invece sul discorso dei post, che è importantissimo, e quindi ridarei la parola a Rocco per raccontarci invece di questa evoluzione, questo traguardo, chiamiamolo, questo punto importante che è l'arrivo di addirittura di un sistema operativo nel mondo della domotica. Abbiamo visto i sistemi operativi arrivare sui personal computer per primi, sui telefonini, sui TV o lo smart TV, come vogliamo chiamarli, quindi tutte quelle situazioni che si sono evolute a vantaggio ovviamente dell'utilizzo domestico. E quindi oggi parliamo e sentiamo un po' quali sono le novità nell'ambito proprio della domotica, che poi è un argomento che ci interessa particolarmente, in quanto, come ricorderete, il mese scorso a Orizzonti Multimediali fu proprio il presidente ad annunciare il grande progetto Alexa, nel quale appunto l'Unione Italiana Ciechi sta lavorando assiduamente sia per lo sviluppo di skill sia soprattutto per far vivere Alexa a tutti i soci. E quindi anche in questo contesto si parla di domotica, perché ovviamente non si hanno soltanto servizi vocali ma anche servizi legati alla domotica. Per cui sentiamo invece che qual è l'evoluzione importante, cioè l'arrivo di un sistema operativo nell'ambito domotico. A te, Rocco, la parola.
Sì, allora, come dicevi giustamente tu, ormai i sistemi operativi sono dappertutto, quindi forse era ora che arrivava anche nelle nostre case. Quindi una grossa azienda che conosciamo molto bene per i suoi robot, l'iRobot, ha deciso di sviluppare un sistema appunto per la domotica che si chiama iRobot OS. Loro contano di fare praticamente di questo sistema operativo un po' quello che ha fatto Google con l'Android, quindi metterlo un po' dappertutto. Grazie all'utilizzo, insomma, delle mappe dei suoi robot e appunto quindi con la tecnologia applicata al riconoscimento degli ostacoli, infatti c'è l'ultimo robottino della casa, il famoso J7, che è quello che riesce a riconoscere fino a 60 tipi di oggetti differenti per terra, quindi che ne so, anche i lacci delle scarpe, per dire, insomma, lui non li mangia come fanno altri robot. Hanno implementato questo nuovo sistema operativo che permetterà ad altri dispositivi di condividere i propri dati, quindi oltre a appunto da occuparsi della pulizia, ad avere un'interazione maggiore con l'utente, quindi con Alexa, quindi ecco lì, si potrà dialogare di più con il robot, con i comandi vocali e quant'altro. Altri dispositivi, tipo i condizionatori, i deumidificatori, sanificatori dell'aria, depuratori dell'aria e probabilmente anche elettrodomestici, adotteranno questo tipo di sistema operativo, almeno Per quanto riguarda l'iRobot, lei è disponibile a condividere questo suo sistema operativo e quindi la capacità di disporre dei propri dati con le altre aziende, in modo da rendere tutto integrato e ottimizzare al meglio, insomma, le prestazioni di una casa moderna, quindi i consumi, l'energia e anche il comfort, perché no, e soprattutto per quello che ci riguarda a noi, l'accessibilità. Non dimentichiamolo che, come diciamo sempre Marina, no? La domotica aperta a tutti ci ha reso accessibili un mondo che prima era diventato un po' complicato, insomma. Quindi tutti gli elettrodomestici.
Ma infatti la domanda a questo punto sorge spontanea, no? Noi oggi parliamo di un sistema operativo, quindi operating system di iRobot, però questo forse fa un po' di confusione, perché molte aziende invece hanno realizzato delle interfacce, ossia delle app che permettono di gestire i loro elettrodomestici, le loro cose, però sono delle app, diciamo, chiuse, cioè chiuse ai loro prodotti. Quindi, se non ho capito male, la differenza
è che loro la vogliono fare aperta. Cioè,
ecco,
il loro scopo è quello di renderla interattiva con altri sistemi, quindi dare la possibilità all'utente di poter gestire più dispositivi, anche di marche diverse, con il proprio sistema operativo. Quindi accedendo magari soltanto dall'app iRobot, tu potrai, che ne so, accendere il condizionatore, semplicemente senza scaricarti l'app della marca specifica.
E oltre questo sarebbe un bel traguardo, perché oggi abbiamo proprio il problema che dobbiamo entrare in 4-5 app se dobbiamo gestire la lavatrice, o meglio, non so, il gruppo Candy, per dire, ha una sua app, Rex Electrolux ha una sua app, eccetera, eccetera. Forse questo ci mette un po' in confusione. L'Alexa, da questo punto di vista, è forse l'unico oggetto che un po' riesce con le skill a interfacciare diversi dispositivi di diverse marche. Ecco, forse il traguardo a cui si potrebbe arrivare con questo sistema operativo, e non è nulla di particolare, perché lo si è visto appunto nelle smart TV, sì, dove ci sono due o tre sistemi, ma non ce ne sono 300, ecco, voglio dire, su cui si può gestire la cosa.
Anche quindi, perché nelle TV, per esempio, poi si è perso un po' la personalizzazione applicando magari l'Android su tantissimi modelli, quindi si è semplificata un po' la vita, no? Anche all'utente.
Sono alla fine il sistema è unico, poi,
esatto,
alla fine,
sì. Le persone hanno meno difficoltà.
Quello ci ha portato, se vogliamo analizzare la storia, sia in ambito iOS che in ambito Android, ci ha portato a risolvere a superare un problema importante che avevamo, insomma, quando era più eterogeneo il discorso, no? Oggi come oggi riusciamo a controllare e gestire quasi tutto, diciamo, dal nostro smartphone, con un'unica tipologia di gestualità, di sistema operativo, di interfaccia, chiamiamola. Ma c'è già una risposta da parte di grandi aziende, da parte di qualcuno a questa?
Sì, negli Stati Uniti qualche azienda che produce condizionatori, deumidificatori ha già aderito, oltre che a Amazon ha preso la palla al balzo, tanto per cambiare, perché comunque dove fiutano loro l'idea buona, insomma, loro lì ci sono, e quindi anche loro hanno preso questa iniziativa di gran carriera. e infatti il nuovo robot, che praticamente interagisce in maniera più completa rispetto agli altri meglio integrato nel sistema Alexa, quindi tu addirittura da Alexa adesso, con l'ultimo modello, gli puoi dire vai a pulire sotto il tavolo della cucina, e lui va a fare solo quel punto, cosa che con i modelli precedenti questa cosa non era fattibile.
Certo, di solito.
E poi
sì,
la cosa interessante di questo nuovo sistema operativo è che utilizza un'intelligenza artificiale, quindi si migliora ogni volta, e quindi capisce se in casa hai degli animali, lui stesso ti dice vedi che il cane in questo periodo cambia il pelo, quindi io devo passare più spesso. e capisce se hai dei bambini, lui blocca i tasti per evitare che i bambini vanno a schiacciare i bottoni e magari fanno partire il robot alle 2 di notte, che ne so. Insomma, tutta una serie di sviluppi che può avere, insomma, l'intelligenza artificiale applicata a un sistema operativo all'ottimizzazione di quest'ultimo, quindi anche
Se
per...
arriva la suocera blocca la serratura, praticamente.
Insomma, magari collegati al GPS del telefono della suocera, si può fare anche
Tutto
questo.
può capitare, ecco.
Bene, bene, dai, oggi abbiamo, come senti Chiara, abbiamo una puntata così, che
Varia,
ci fa un po' sognare, varia
un po'
no,
sì.
un po'
Sì, ma
più
io vengo
così.
da una realtà che ricordo che noi parliamo del 1987, quando sono arrivati i robot, che tu prendevi il robot con una tastiera, lo guidavi a fare tutte le operazioni, finito, memorizzavi, schiacciavi un pulsante e rifacevo quel ciclo di lavoro per tutti i cicli che volevi.
È vero, c'era questa cosa, è vero.
Pensa
Che
un po'.
poi è stata applicata tantissimo nell'industria, no?
Sì,
Chiaramente, cioè,
certo.
quindi le funzioni ripetitive. Va bene, allora io direi che anche questo argomento è stato molto interessante. Speriamo sia appunto un trampolino di lancio per unificare quelli che sono i software e soprattutto le interfacce che abbiamo sui nostri smartphone. Per accendere le luci dobbiamo andare in smart life, per andare sulla lavatrice in H-on, piuttosto che eccetera eccetera, e quindi arrivare a una soluzione unificata sarebbe una bella cosa, anche perché appunto poi anche chi va a sviluppare, e questo è il grosso vantaggio, chi va a sviluppare chiaramente investe molto più volentieri se ha
Posso
un'utenza.
dare solo una nota per quanto riguarda
Prego.
la domotica oggi? Allora, oggi c'è l'ultimo giorno del Prime Day, quindi chi ha un abbonamento Prime può acquistare con sconti molto buoni, diciamo così, tutto quello che riguarda la tecnologia per la domotica, quindi lampadine, prese, robot aspirapolvere, insomma, quello che uno ha, di cui ha bisogno oggi
È il giorno
è
giusto,
giorno
infatti.
giusto, sì.
Ieri oggi, ieri oggi,
Ieri e
ieri
oggi,
oggi.
sì. Vabbè, ormai
Infatti.
siamo alle ultime ore, quindi.
Bene, io direi che siamo in perfetto orario, per cui prima dell'ultima notizia, magari finirei la granatina al limone ascoltando un po' di musica. Che dici?
Ma sì, vediamo che musica c'è un po' estiva a questo punto. Ci auguriamo che sia.
Direi
Di
di sì.
tormentoni ce ne stanno tanti, vediamo che
Vediamo,
cosa
vediamo.
scelgono.
Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian.
Eccoci qui, rientriamo, pronti?
Bellissimo.
Pronti, pronti. Allora, direi che siamo arrivati frizzanti, perché i nostri tecnici ci tengono ovviamente ben svegli, allegri, mm-hmm. E all'ultima parte della nostra granatina al limone, che questa volta invece passa la parola a Nunziante Esposito. Perché? Perché l'Unione Italiana Ciechi sta portando avanti, assieme a Bancomat ed ABI, un'operazione molto, molto delicata, molto importante, che appunto riguarda l'accessibilità dei POS, perché purtroppo queste tecnologie sono belle, però hanno tante metamorfosi e a volte, qualche volta, queste metamorfosi non è che proprio vengono a nostro favore. È il caso appunto di questi POS touch, che naturalmente si incominciano a vedere in giro e che chiaramente stanno rappresentando un po' un problema per noi, anche se dal punto di vista dei costruttori chiaramente loro con un chip e un pannello sensibile risolvono molto più facilmente che con la produzione di una tastiera, quindi alla fine è una questione anche di costi. Questo percorso l'abbiamo iniziato già parecchi mesi fa assieme appunto a Bancomat e ABI, e come dicevo già in un'altra occasione è stato un percorso che sicuramente sta portando a un importante risultato, nel senso che nessuno è stato con le mani in mano, né loro, che hanno immediatamente messo in moto una ricerca su quali poteva essere la soluzione, trovandola appunto in una soluzione in Inghilterra che poi è stata personalizzata, ma siamo in work in progress. Ecco, ci tengo a dirlo perché la notizia ovviamente sta diffondendosi, la gente è molto curiosa, è un lavoro importante, ma naturalmente che ha bisogno dei suoi tempi. C'è da dire, e questo è orgoglio, appunto, di orgoglio per noi, per l'Unione, per l'Invat, per tutti coloro che si stanno prodigando da questo punto di vista, il gruppo di lavoro 4, eccetera, eccetera, c'è da dire proprio che stiamo arrivando a una soluzione che direi possa essere soddisfacente, che è stata testata proprio da Nunziante, e quindi io passerei a lui la parola per darci un aggiornamento, ripeto un aggiornamento, perché il lavoro è in work in progress. A te, Nunzio.
Ok, certamente hai detto le cose principali del progetto, quello di ABI e Bancomat SPA, con i quali abbiamo già a suo tempo nel 2016 abbiamo fatto il Bancomat accessibile su tutti gli ATM delle banche, e io invece con Poste Italiane ho reso accessibile tutti i Bancomat di Poste Italiane, gli ATM di Poste Italiane, che sono tutti accessibili con l'assistenza vocale, con sempre il tastierino numero 5 che attiva la possibilità di inserire la cuffia nel jack 3,5 millimetri e fare in piena sicurezza qualsiasi transazione. Per quanto riguarda i POS invece, che sono da... Noi abbiamo avuto il primo approccio forse due anni fa, con gli esercenti, perché quando hanno messo che tutti gli esercenti dovevano avere i POS per far pagare tramite questo strumento. E perché ci hanno scritto diversi di loro che facevano i fisioterapisti e che dovevano far pagare le prestazioni agli utenti, e quindi dovevano utilizzare un POS che gli facesse fare questo. In effetti all'epoca fu trovato un POS che lo usano tuttora, che è completamente accessibile per gli esercenti e non lo è per gli utenti, che è il Sun App, uno di quei aggeggini abbastanza piccoli, come un telefonino grosso modo, e che consente di fare in piena autonomia un esercente tutta la transazione E dall'altra parte, se c'è un vedente, ovviamente non ha problemi e fa il lavoro che deve fare. Per noi disabili della vista è un problema grosso che adesso stiamo risolvendo e abbiamo affrontato. Il 19 maggio scorso sono stato io a Roma, non sono stato solo a fare i test, perché c'era con me anche il presidente del territoriale di Roma, Giuliano Fittelli, una nostra componente dell'Invat, Simonetta Pizzuti, e un'altra signora che è una socia ipovedente dell'Unione di Roma. Dove è venuto anche un altro signore che non è potuto venire, quindi abbiamo fatto il test in quattro e abbiamo, diciamo, portato alla luce tutte le problematiche che c'erano al momento. Poi vi dico la soluzione che hanno trovato, che è stata importata dal Regno Unito, perché in effetti è un software che è già in uso da un anno e qualcosa in Inghilterra. Praticamente quando noi andiamo a pagare con un POS touch e diciamo all'esercente che siamo disabili della vista, il signore ha disponibile un pulsante, lo tocca e sul display del POS compare un tastierino numerico che praticamente occupa i due terzi inferiori dello schermo del POS. In che modo sono messi questi tasti? I tasti stanno, praticamente abbiamo tutti la visione di un tastierino numerico, no? 1, 2, 3 prima fila, 2, 4, 5, 6 seconda fila, 7, 8 e 9 terza fila, il asterisco o 0 è cancelletto, l'ultima fila. Al posto dell'asterisco c'è un cancella, che è un tasto vocalizzato, e al posto del cancelletto un tasto conferma che è vocalizzato. Mi spiego, tutti i tasti non è che non sono vocalizzati, i tasti sono tutti, producono quando li tocchiamo, appoggiamo il dito su quel pulsante, ci produce un beep. I beep stanno questi tastini, no? Questi tast touch stanno l'1, il 4, il 7 e il cancella stanno sul lato sinistro dello schermo, il 3, il 6, il 9 e conferma sul lato destro, 0, 8, 5 e 2 a salire sono quelli che stanno al centro del display. Quindi diciamo che noi quando tocchiamo questi tasti, avendo dei beep, se io scorro per esempio dal bordo inferiore a salire sinistra, io trovo cancello che mi viene vocalizzato. Sopra a salire mi fa un beep e quello è il 7. A salire ancora mi fa un beep, quello è il 4. A salire ancora mi fa il beep e quello è l'1. Sul lato destro, partendo sempre da basso, io vado su conferma, che me lo vocalizza, mi dice conferma, quando lo tocco, vado a salire e trovo il 9, a salire ancora il beep del 6, a salire ancora il beep del 3. A centro, quindi se io mi sposto sul bordo inferiore, da destra verso sinistra, o da sinistra verso destra, a centro trovo un beep e quello è lo 0. A salire troverò l'8, beep dell'8, a salire il beep del 5, a salire il beep del 2. Con questi beep che io ho nella posizione dove io poggio il dito, e sono delle posizioni ben definite perché siamo sui bordi del POS, io posso comporre il mio PIN e poi, toccando due volte conferma, io confermo la transazione, che ovviamente viene avviata dall'esercente. E al momento che io comincio a digitare il BIP, mi viene detto, stai per pagare una cifra di, inserisci il PIN, poi inserisco il PIN, quando do la conferma, doppio conferma, mi dice che la transazione è terminata, che io ho pagato e quanto ho pagato. Tutte queste cose qui sono già operative, abbiamo fatto i test. Io in verità vi dico che ho fatto delle operazioni molto veloci proprio per cercare di capire se la cosa, anche se uno va veloce. Adesso noi i test li abbiamo fatti e abbiamo dato anche riscontro di quello che andava bene, quello che non andava bene, cosa devono correggere. Alcune cose non erano ancora tradotte, per cui le dovranno tradurre e ci faranno fare un altro test. Comunque, alla fine avremo la possibilità di fare un altro test su questo dispositivo così organizzato, e quindi noi avalleremo o meno questo sistema che aiuta anche chi non usa gli smartphone a digitare un PIN su un POS. Poi le prove abbiamo chiesto di farle anche in una macchina, perché per i tassi, per esempio, no? Noi quella cosa la facciamo al volo, diciamo, seduti in una macchina, quindi faremo anche le prove sotto questo aspetto. Dicevo, questa trovata, no, di questo, diciamo, di questa soluzione software, nel momento in cui andrà tutto bene, sarà fatto come per il bancomat. Praticamente, quando il software sarà messo a punto, tutte le scritte, tutte le cose, faremo tutti i controlli del caso e andrà tutto bene, il bancomat SPA metterà questo software in tutti i POS, anche quelli venduti precedentemente, per cui noi avremo, come è successo per il bancomat, a un certo punto avremo tutto accessibile. Ovviamente bisogna avere un po' di pazienza, perché queste cose che interessano banche e i nostri soldi vanno fatte con calma e con pazienza, e devono essere fatte bene. Voglio dire un'altra cosa invece per chi usa gli smartphone, iPhone soprattutto. Il problema dei pagamenti al momento si può ovviare attraverso Apple Pay e, per chi ha Android, Google Pay, che sono due app che si configurano all'interno del telefonino. Praticamente si configura la carta di credito con la quale pagare, e io consiglio di usare quelle carte di credito temporanee dove si mettono i soldi che servono sopra e poi si va a pagare, in modo che non ci possano fregare troppi
Essere,
soldi.
certo.
Esattamente. E quindi io ricordo, prima che succedesse il fatto del mio iPhone, che io avevo configurato Apple Pay all'interno del mio iPhone. Quando dovevo pagare, pigiavo il pulsante di accensione, lo pigiavo un paio di secondi, e usciva praticamente la schermata. Ci vuoi pagare? Allora, fai il riconoscimento del viso, nel mio caso, ma chi c'ha l'impronta, magari c'è l'impronta. Oppure, se non fai né l'uno né l'altro, devi mettere una password, la password del telefono. Quindi queste cose qui si possono già fare per chi utilizza bene gli smartphone. Quindi noi questa soluzione la continueremo a percorrere fino a quando non avremo anche i post touch accessibili, perché con questo percorso che facciamo assieme ad API e a Bancomat SPA sarà sicuramente risolutivo dei problemi. Volevo dire un'altra cosa: per i POS che sono invece quelli grandi, che si possono trovare al supermercato piuttosto che alla banca, che sono dei tablet, no? Abbiamo chiesto di mettere questo tasserino numerico, farlo comparire in basso a sinistra dello schermo, in modo da avere perlomeno due lati di riferimento. Questa è una soluzione per me molto valida. I test che abbiamo fatto al momento, per i test che abbiamo fatto, è andato tutto bene. Aspettiamo che Bancomat SPA apporti le notifiche al sistema, e noi testeremo o definitivamente, o magari ancora fare qualche altro aggiustamento, faremo altri test. In merito ai pagamenti, oltre al fatto di pagare con Poste, con Apple Pay e con Google Pay, abbiamo altre opportunità. Per esempio, già c'è l'app di Intesa San Paolo e l'app di Unicredit, che che riesce ad avere al suo interno, già c'ha al suo interno, il sistema per pagare anche con i post touch. Un'altra app che hanno fatto appositamente, quelli di Bancomat SPA, vi consente di fare lo stesso. Ma le opportunità per chi usa gli smartphone sono molteplici, perché anche l'app di Postepay, anche l'app BancoPost, addirittura leggevo l'altro giorno che anche l'app Io riesce a far pagare attraverso l'iPhone.
Beh, diciamo che sta convergendo un po', tutti stanno convergendo su questi tipi di servizi. Mi collego a quello che hai detto, Nunzio, perché già qualche anno fa avevamo trattato questo argomento in Orizzonti Multimediali e io ho detto che effettivamente pagare con Apple Pay e con Google Pay non solo è una cosa sicura ormai, perché molti potrebbero avere dei dubbi, eccetera, eccetera, ma è una cosa veramente che ti cambia la vita. Lo puoi fare addirittura col watch, non soltanto con il telefono, che è più tranquillo, per carità, ma ci sono quelli che si sono abituati come me. Al supermercato non hai più problemi di soldi, di cose, tira fuori di qua con la spesa, eccetera, eccetera, che già per me è uno stress. Ma con l'orologio vicino, pip, fai la transazione e si può collegare appunto o col bancomat o meglio ancora con una carta prepagata. Però io direi che magari in una delle puntate di TechPoint sarebbe interessante se magari sulle app di Intesa e di Unicredit, che sono le più utilizzate, magari fare una spiegazione in diretta di qual è la modalità, che poi è molto semplice, per poter pagare direttamente con l'app. Tra l'altro c'è una modalità anche per prelevare col bancomat direttamente, no? Quindi veramente ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando anche alla chiusura del programma, perché vedo che sono i 56.
Posso aggiungere un'altra cosa che mi è sfuggita?
Velocissimo.
Trattare questi argomenti tramite una nostra socia che utilizza come esercente il POS Sanap, ho fatto contattare la società che lo produce per verificare il fatto che la Sanap non è accessibile agli utenti, no? Noi non vedenti dovremmo applicare su Sanap una mascherina di silicone per poter digitare i numeri.
Ah certo, perché quella cosa che è
Cosa che è fattibile, questa cosa qui. Però loro ci hanno
esiste comunicato. Anche come accessorio, tra l'altro.
No, ma non la vendono.
Ah, ecco.
Non la vendono.
Su Sanap sì, cioè non...
No, la fanno produrre tramite la stampante 3D, ma non è...
Almeno
quello che io so, che non la vende nessuno. Comunque, in ogni caso, la società ha risposto che si stanno già interessando a vocalizzare i loro POS in virtù della direttiva europea
che è successo?
Hai un gallo, non ti hai
sì,
un gallo in casa.
È un galletto alle spughe proprio, dici?
Praticamente sono quelle cose che loro già stanno cercando di vocalizzare il POS,
lo strumento,
che lo
sì.
devono rendere compliant con le direttive europee emanate. Insomma,
bene, insomma. Perché tra l'altro quel prodotto lì ha già permesso a dei nostri utenti non vedenti, dei professionisti,
sì.
di poterlo utilizzare, cioè utilizzabile dall'esercente, non è utilizzabile ovviamente dal consumatore. Questo è un peccato, perché comunque Sanap costa poco e risolve un problema.
Sì.
Bene, ok, allora
perfetto,
io direi che
ci auguriamo buone vacanze, perché non credo che il secondo mercoledì, noi siamo qui il secondo mercoledì di agosto ancora, se tu vuoi facciamo Orizzonti Multimediali anche ad agosto,
no,
però non lo so
se tu sei d'accordo, io avrei già puntato sul 14
ecco,
settembre.
Va bene, ok, vedi, sa già anche la data, è proprio preparatissimo, benissimo.
Ero preparatissimo, sì.
va bene. Allora,
Noi invece ci
senz'altro.
sentiamo mercoledì prossimo.
E noi sì, noi ci sentiamo mercoledì
Perfetto, con
prossimo.
Checkpoint.
Tu
Perfetto.
Techpoint, esatto.
Allora, noi invece ci sentiamo tra mezz'ora, mi pare
Sì,
chiara, no?
Marino torna tra
Perché
mezz'ora perché è uno dei protagonisti di Dialogo con la direzione insieme a Barbara Liporini,
sì.
quindi l'appuntamento è alle 16:30. Tra pochissimo ti riascolteremo qui su Slash Radio
Perfetto,
Web.
grazie agli ospiti,
grazie,
grazie a tutti.
Grazie anche a Rocco Clementelli.
Tutti.
Tra
Buone
l'altro,
vacanze.
Mi mando
Buone
i saluti della
vacanze a tutti quanti.
direttrice sia a Rocco che a Marino, che erano all'ascolto. Mi ha detto di salutarvi. E
grazie mille.
chiudiamo
grazie,
qui Orizzonti
grazie.
Multimediali e iniziamo con il nostro pomeriggio di Slashbox.